Buongiorno Begonia Feijó Farina, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, giro subito a lei in questa domanda che mi stavo facendo. I libri devono servirci a vivere in modo diverso, a pensare in modo differente a come passa il tempo delle nostre giornate?
Ah, domanda difficile questa. Mi piace pensare che possano farlo, ma non ne sono del tutto sicura. Forse è la speranza che ci tiene attaccati a questo mestiere dello scrivere in qualche modo. Pensare di dare una luce nuova o di mettere sotto luce nuova un quotidiano che può essere normalissimo e per taluni quando è il proprio considerato banale, ma che ha sempre un'importanza all'interno dell'insieme, diciamo.
Insomma, ci fanno da guida perché forse ci aiutano a volte anche a mettere ordine tra i nostri pensieri. Però arrivo a lei. Lei è nata in Galizia, è arrivata in Ticino quando aveva 12 anni. Da tempo vive in Valposchiavo, dove si occupa anche di un bel festival letterario, tra l'altro. Come mai in tutto questo, allora, nel suo ultimo romanzo, arriva Genova e quella sciagura atroce che tutti ben conosciamo dalle cronache?
Allora, Genova arriva perché in realtà quello di Genova era un ponte che io percorrevo abbastanza spesso fino a quell'anno, perché mio marito abitava in Toscana, sua madre stava a Ovada, che è all'inizio del Piemonte, dopo la Liguria, e quindi era la strada normale da percorrere quando la si andava a trovare. Quindi un ponte che percorrevo spesso, una città che ho visitato più volte da turista e un ponte che improvvisamente non c'era più, tra l'altro all'interno di giorni in cui noi avremmo dovuto passarci, quindi semplicemente lo spostamento di 24 ore di un viaggio ha fatto sì che noi non fossimo sul ponte poche ore prima o che ci saremmo dovuti passare poche ore dopo, insomma, quel lasso di tempo molto sottile. E mi sono subito chiesta, innanzitutto, quante persone come noi quasi erano sul ponte, poi non c'erano state, e poi in che modo un dramma del genere entra nelle vite delle persone normali, delle persone diciamo non direttamente coinvolte, non delle vittime, non dei soccorritori, non dei poliziotti o dei testimoni diretti che erano sul ponte in quel momento, di chi sta facendo la sua vita. In che modo un dramma del genere entra nelle vite delle persone?
Sì, infatti vorrei specificare subito che qui non si tratta di ricostruire il crollo, o insomma non c'è la sciagura di chi è coinvolto direttamente da quell'evento, ma c'è lo sfiorare, no? In qualche modo quella tragedia. E però le chiedo anche questo: dov'è il limite tra il cavalcare in qualche modo la letterarietà di una tragedia e invece l'indagare in profondità quello che un fatto di cronaca così importante scava in noi.
Diciamo che c'è un motivo per il quale io non ho voluto parlare né delle vittime né delle persone che comunque in qualche modo sono rimaste coinvolte nel crollo, e questo è, da una parte mi interessa meno, diciamo, come autrice perché è più interessante per me creare delle vite. E soprattutto anche perché trovo molto voyeuristico, però questo è un mio punto di vista, c'è cioè chi lo fa e lo fa molto bene, tutto il rispetto per il lavoro di chiunque, ma non è per me di andare a indagare le vite di chi ha subito con un dolore così grande, e quindi non volevo introdurre questo, non volevo introdurmi nelle vite di chi ha già sofferto, ma volevo, alla fine quello che volevo, che è un po' quello che voglio sempre quando scrivo, è raccontare le vite dei singoli normalissimi e con i loro dolori, con i loro conflitti, con le loro gioie, con i loro sogni. Questo è un po' l'obiettivo che mi pongo in qualche modo quando scrivo, che le vite degli altri, come sono fatte, cosa devo fare per entrare nella testa degli altri e provare a creare dei personaggi che siano verosimili e che sono molto distanti da me. La tragedia avrebbe potuto essere qualunque altra tragedia, al punto che c'è stato un momento in cui non volevo nominarla, non volevo nominare la città, quindi avrei scritto il testo in un altro modo, perché ci ho pensato molto a lungo prima di scriverlo, o avrei usato un'altra tragedia, mi sono posta tante domande, e poi però i personaggi sono proprio nati all'interno di un paesaggio genovese, quindi ho deciso di mantenere l'idea originale.
Certo, tanto più che come ci ha appena raccontato quel paesaggio lei ben lo conosce, no? E quel passaggio l'ha compiuto tante volte. E in effetti lei ha compiuto una sorta di immersione a carotaggio nella vita di questi cinque personaggi nei giorni che precedono, il crollo del ponte. Com'è nata questa idea appunto dei racconti brevi, di queste immersioni a flash in queste esistenze che si toccano, a tratti si intrecciano, ma più che altro si sfiorano, direi, tra di loro in quei dintorni?
Ma l'idea è nata un po' da sé, cioè io sapevo di voler introdurre una serie di personaggi diversi fra loro per estrazione sociale, età, genere, lavoro, eccetera. E nel momento in cui mi sono messa a fare un micro schema dei personaggi, ok, quali sono i lati oscuri di questo personaggio, che età ha, dove abita, che tipo di percorso, di famiglia, sono nati un po' da soli. E poi scrivendo le loro storie si creavano dei momenti dove entrava in modo naturale un altro personaggio. L'immersione a carotaggio l'ho fatta anche in realtà nella città stessa, perché appunto io la conoscevo da turista e poi quando il libro era già in una buona fase di scrittura ho deciso di fare un periodo di residenza artistica, diciamo, a Genova in modo da poter guardare le persone, guardare le strade, capire e respirare i colori, i rumori. E da lì i personaggi, forse osservando le persone, hanno cominciato a incrociarsi fra di loro.
Quindi diciamo sono nati prima i personaggi e poi l'intreccio in qualche modo ha preso vita da sé. Quindi lei li struttura proprio i suoi libri con uno studio quasi scientifico prima.
Allora, non tantissimo, perché ci sono veramente scrittori che sono bravissimi a fare uno schemino, a veramente lavorare su una scaletta. Questo romanzo è diverso da qualunque cosa io abbia scritto prima, anche per la genesi che ha avuto, e quindi sì, per la prima volta mi sono proprio messa lì e ho creato come prima cosa la descrizione sintetica di tutte le caratteristiche dei personaggi. E poi finito questo ho cominciato a scrivere. Di solito faccio la ricerca prima e poi scrivo, invece questa volta prima ho scritto e poi ho fatto la ricerca. È una scoperta anche per me questo testo, lo sono un po' tutti, ma questo particolarmente.
E io devo ammettere che sono rimasta anche molto colpita da un aspetto che non so se sia una citazione diretta, adesso lo chiedo a lei, perché quando si è parlato del Ponte Morandi, soprattutto negli ultimi anni, insomma, nel ripercorrere quella vicenda, io mi sono sempre ricordata di un grande romanzo che oggi ho un po' dimenticato, di Thornton Wilder, Il Ponte di St. Louis Rey, e anche lì si parla di un altro ponte crollato, siamo nel Settecento, cade il ponte che collega le città di Cusco e Lima, e il protagonista, che è questo Fra Ginepro, si interroga sulle esistenze proprio di cinque vite che lì sono state spezzate dal disastro, no? Cercando di ricostruirle. E lui cerca di capire se ci sia un destino in realtà a guidare le esistenze. Allora, prima di tutto, vorrei chiederle se c'è un riferimento a quest'opera o se è una casualità.
Allora, devo confessare che non avevo letto questo romanzo, non ho ancora letto questo romanzo, ma ho un libraio che conosco da molti anni, quando ha letto la presentazione del romanzo, ma era penso settimana scorsa, che mi ha scritto: "Ah, mi ricorda tantissimo questo romanzo, quindi adesso siete in due, io devo andare a leggerlo
Beh,
assolutamente." Per cui ero
consigliatissimo
totalmente
per tutti,
ignara
certo.
dall'esistenza e mi ha detto appunto invece che lì erano le vittime, lui va in qualche modo a indagare se c'è un destino, come una motivazione del perché proprio loro. Sono molto curiosa di
Eh
leggerlo.
certo, perché è proprio speculare, no? Perché qui invece, l'abbiamo già detto, c'è chi resta fuori anche per un soffio da quel disastro, però il tema del ponte che crolla è anche un po' metaforico, credo, in qualche modo, cioè c'è la ricerca dell'appuntamento col destino.
Sì. Diciamo che quello c'è un po' sempre, no? Le nostre vite sono una serie di avvenimenti che in qualche modo in qualunque momento potrebbero avere un incontro con il destino ed è quello che un po' i personaggi vivono, alcuni in maniera più forte, altri, soprattutto penso a una a cui gli eventi dell'esterno la toccano relativamente perché lei è dentro nella sua vita ed è molto centrata, è molto in chiaro, sa dov'è, si è conquistato il suo posto nel mondo, diciamo, ma gli altri sì, hanno questo incontro col destino possibile in ogni momento. Penso anche, per esempio, al momento in cui Sandy va a fare la passeggiata con la mamma,
Sandy
chiamiamola così,
è
che
una
ecco.
ragazza che ha una mamma con una grave depressione e che cerca di smuoverla dal torpore in tutti i modi possibili e, diciamolo, immaginabili.
Sì, esatto, immaginabili, quindi con la sua immaginazione, e poi lei però incontra delle persone che, voglio dire, egli non è piccola, però incontra le persone che in qualche modo la riportano alla sua vita di prima. Siamo tutti, ci sono sempre dei piccoli momenti nelle nostre vite che ci riportano a riflessioni o che ci permettono di fare un passo avanti e che costituiscono in qualche modo il nostro destino, se così lo vogliamo chiamare, o casualità, che però determina gli eventi.
È chiaro che poi i personaggi non hanno il sentore, naturalmente, nessuno lo ha mai, delle tragedie che sono dietro l'angolo. I suoi personaggi non sentono questo ticchettio sullo sfondo, no, di conto alla rovescia, che invece il lettore, sapendo già di che cosa si parla, anche perché insomma si cita fin dal retro della copertina, no, la tragedia del Ponte dei Morandi, percepisce fin dalla prima pagina. C'era anche un gioco un po' di tenerci sulle spine, lo chiedo da lettrice.
Ma diciamo che è una cosa che mi piace fare, allora spesso nei libri i personaggi sanno cose che i lettori non sanno e poi i lettori le scoprono man mano. E questo c'era anche nel mio precedente romanzo, Per una fetta di mela secca, il lettore dall'inizio sa cose che i personaggi non sanno. Mi piace invertire in qualche modo, capovolgere questa regola per la quale il lettore deve leggere per sapere quello che il personaggio ha nella testa o quello che il personaggio conosce e man mano scopre delle cose. Invece, sia per una fetta di mela secca che adesso in Come onde di passaggio, l'idea è: io, lettore, so una cosa e adesso seguo con ansia questa storia fino al momento in cui anche il personaggio la saprà e come questa cosa sorprenderà e coglierà il personaggio.
Infatti l'ho ritrovata, no, questo punto di domanda anche in quel verso di Dino Campana, spietato, verissimo, che lei mette in esergo. Ombre di viaggiatori vanno per la superba, terribili e grotteschi come i ciechi. Quindi siamo un po' tutti dei viaggiatori ciechi, in qualche modo?
Sì, infatti ho proprio letto più volte Genova di Dino Campana per scegliere i versi giusti e alla fine mi sono detto, una volta scritto tutto il testo, mi sono detto sono questi, perché loro sono questo, sono come ombre che fanno parte di qualcosa di più grande e sono un po' grotteschi e ciechi perché loro non sanno cosa sta per accadere loro.
Come nessuno di noi, no? In fondo, sa che
Esatto.
cosa ci accadrà e questo ci accomuna a queste esistenze davvero minute, davvero ben dettagliate, no? Di queste immersioni a carotaggio. Beh, abbiamo detto di questa ragazza Sandy con la mamma gravemente malata per una depressione, ma poi c'è un uomo dalla vita perfetta e compiaciuta, però con quanto sforzo lo è. E poi c'è una donna solitaria, molto affezionata al suo gatto, c'è un papà separato, c'è un giovane uomo che vorrebbe ricominciare la sua vita altrove, però ha molta paura di fare questo salto. E proprio per questo mi viene da dire che ognuno abbia un po' dentro di sé anche un ponte che deve cadere pur con tutto il dolore per cercare di provare una scossa in qualche modo.
Sì, diciamo che tutti loro, tranne un personaggio, che poi è quello che chiude il romanzo, hanno un ponte o che deve cadere o che devono avere il coraggio di attraversare, cioè di andarci sopra e passare dall'altra parte. È in qualche modo il crollo del ponte, quello fisico, attua in loro alcune cose per cui ci sono dei cambiamenti o non ci sono dei cambiamenti, ma si ha una consapevolezza più chiara su dove si sta.
C'è un personaggio al quale è un po' più affezionata, qualcuno, poi a volte credo che capiti sia umano, no?
Sì, Marisa, la barista, è
Sì.
il mio
Beh,
personaggio del cuore.
molto centrata e molto sicura anche, perché il passato di Marisa torna a bussare alla sua porta, ma lei decide invece di non attraversarlo, quel ponte.
Esatto, perché lei è andata oltre prima, lei è andata oltre prima che ribussasse ed è poi in fondo anche il personaggio che non crolla in conseguenza del crollo. Lei è molto in chiaro anche sulla verità delle cose, del mondo.
E certo che la tragedia cambia comunque gli occhi di tutti i protagonisti, no? Che lei ci racconta, chi più chi meno, questo ce l'ha anche già svelato. Però io devo dire, ho trovato anche qualcosa di minimale nel, perché la narrazione prosegue per poco, no? Dopo il crollo, ma prosegue. E nel far proseguire quelle vite anche con la quotidianità che tutti noi proviamo di fronte a tutto quello che attraversiamo, incrociamo, leggiamo sui giornali, vediamo alla televisione, e sì, sono sciagure che di sicuro cambiano qualcosa in noi, ma poi la vita continua come la stavamo pianificando. È stata una scelta deliberata, anche un po' cinica, del, insomma, farci capire che sì. Poi ci disperiamo, ma poi andiamo avanti, oppure una scelta di luce che arriva nonostante tutto.
Ma è una scelta, sì, di luce e di speranza, che in qualche modo i disastri accadono. Chiaro, è molto facile, diciamo, per persone non direttamente coinvolte. Ovviamente questo discorso che io faccio ora non vale per le vittime. Lì le vite delle
Certo.
vittime, delle famiglie delle vittime sono stravolte per sempre ed è un discorso del tutto diverso dentro il quale io non mi addentro neanche come autrice. Però il discorso è chiaramente quello, cioè le cose accadono e noi se non siamo morti dobbiamo andare avanti. E andiamo avanti, la mattina ci alziamo e facciamo colazione.
E nonostante tutto, dobbiamo prendere il coraggio di attraversare i nostri ponti interiori, allora.
Eh sì.
Grazie, grazie di cuore. Allora, Begonia Feijó Farina, per essere stata con noi.
Grazie a lei, grazie mille e buona giornata.